io sono sempre presente e era detto qualcosa di libro, sia sul libro, sia sul impegno culturale dell'associazione, e purtroppo ho dovuto partire per il partito dell'università, ma all'improvviso ci ha lasciato, e ha lasciato su di me 9 giorni immaginati, una sera, e di presentare poi i nuovi ospiti, i protagonisti di questa sera. Quindi cercherò di farlo a livello faccio. Cessato il cappello di vicedirettore della casa più assunto nella Sicilia, riprendendo, sono stato chiesto dalla regione CISLA, coordinamento italiano sostenuto da Mortani, di presentare brevemente questo libro per lasciare poi la parola all'autrice e a un esperto della cosa italiana. Io non sono un esperto, quindi parlerò pochi minuti per dire che ho letto questo libro, questo, che lo trovate anche là fuori, che mi è piaciuto molto, e che suggerisco a tutti i colleghi. È un libro che si divide in 2 parti, c'è una prima parte che è un racconto, una fiction basata sulla realtà, un racconto in cui si interessa per una di storia, c'è la storia della protagonista, che è una donna in una condizione sempre più difficile, assistita da questo gruppo di avvocati di Camillo, che è il sottotitolo del libro, e questa storia si interessa con quella dell'avvocata, con quella della giovane stagista che fa la pratica verso queste avvocate, con quello della vicina di casa che l'aiuta, quello della mandare al quartiere, quello di tante altre donne che sono state assistite o che in qualche modo sono coinvolte in questa storia. Quindi la storia è tipo di una notte, no? Tanto una serie di racconti, e voi leggete metà del libro in modo come se fosse un romanzo della pugna nello stomaco, cioè gli avvenimenti che sono narrati anche in forma romanzesca sono tremendi. Io mi auguro, e questa è la prima domanda che faccio l'autrice, mi auguro che lei abbia volontariamente scelto gli episodi più drammatici, più forti, per dare un risveglio alle nostre coscienze di occidentali addormentati. Perché se questa fosse la normalità sarebbe veramente una cosa allucinante e tragica. Questa è la prima parte. Poi ci sono un gruppo di fotografie che vanno dall'80. Primo viaggio dell'autrice in Afghanistan sino al 2017, sino ad oggi, fotografie di persone, anche di luoghi, ma soprattutto di persone.
Chi sono queste che vedete alle nostre spalle?
Ecco, che io non vedo alle nostre spalle, e che sono che dividono, diciamo così, le 2 parti del libro. La seconda parte è la parte documentaria, ci sono citati dei documenti, ci sono delle testimonianze. E aggiungo subito, mi sono sempre molto diffidente quando vedo queste. Sono abituato ai giornalisti italiani che non sanno quello di cui parlano e quindi che mettono giù documenti che non dicono quello che vogliono dire oppure pieni di nome che l'autore non sa interpretare. E quindi molto piacevolmente sorpreso di fronte a qui con la documentazione che è presentata in modo estremamente logico, coerente, ma anche leggero, anche che si legge con facilità, si legge bene, e dà un ulteriore rinforzo ulteriormente il quadro che c'è dalla prima parte del libro. Quindi la parte romanzata, la parte documentaristica di testimonianza, che danno insieme un quadro complessivo di questa situazione tragica delle donne afghane. Una situazione tragica che sappiamo tutti perché più o meno qualcosa abbiamo letto, abbiamo visto sui giornali, ma che nel racconto, nelle testimonianze, eccetera, assume terreno proprio davanti, davanti agli occhi, diventa una cosa veramente che ti colpisce solo. Direi che ho detto quel poco che potevo dire su questo libro, 300 pagine, 13 euro, edizioni di Città del Sole, che si legge con estrema facilità, con estrema desiderio di andare avanti. E quindi è veramente raccomandabile. Il clima, l'immagine di Kabul, l'immagine della Afghanistan, invece, appunto, è sempre qualcosa che crediamo di sapere, ma in realtà leggendola qui, vivendola attraverso queste pagine, la assume una forza che prima non aveva nemmeno per me. Per esempio questo timore, questo senso del timore diffuso. La storia di queste due donne che scappano dal palazzo di giustizia di Kabul perché hanno visto gli uomini armati del marito che sono lì che le stanno aspettando e sono costrette a fuggire per i corridoi, nascondersi in cantina, eccetera, eccetera, dà un'immagine di terrore che veramente è il palazzo di giustizia della capitale, non l'ultimo paesello governato dai talebani. Questo è, oppure così la tranquillità con cui si ricorda che c'è stato l'attentato del quartiere, di cui nessuno ha parlato, sono pochi quelli che arrivano sulla nostra stampa, il nostro notiziario, ma è morto 5 persone qui, l'autista loro che è morto in un attentato per la strada, eccetera, eccetera. Questo clima viene reso, e io l'ho vissuto in modo estremamente drammatico, dove ho detto queste cose. Mi sono preso qualche altro appunto marginale, ma non è il caso di perdere un altro esempio. E quindi do la parola a Elisa Giunti, che è un'esperta di Afghanistan, non solo di Afghanistan, di donne, di Islam, di tutto quello che possiamo desiderare sapere, e ci racconterà qualche cosa e portare all'autrice. Grazie.
Grazie, io ringrazio il CISD della Cultura per l'invito. Intervengo con piacere a dire qualcosa di breve su un libro che ho trovato molto bello, in un senso terribile, non si può dire che la lettura sia piacevole, ben scritto, completo, è interessante, ma veramente se abbiamo più basso un pugno allo stomaco. Non c'è dubbio che l'Afghanistan sia uno dei posti più difficili per una donna in cui vivere. Per fare alcuni esempi, il libro anche su questo è molto puntuale, fornisce delle statistiche aggiornate. Il numero di decessi tra donne in età fertile per complicanze legate alla gravidanza al parto è tra i più alti al mondo. L'aspettativa di vita è tra i 40 e i 50 anni, ovviamente è difficile avere dei dati precisi in un paese in cui spesso non si sa neppure che le donne muoiono o come muoiono. Il 60%, 80% delle donne almeno è analfabeta. Chi riceve un'istruzione ha comunque difficoltà poi a trovare un impiego, nel senso ad avere il permesso dai familiari a lavorare fuori casa. Il 60% più o meno delle donne è data in sposa prima dei 16 anni. E qui sottolineerei il termine proprio è data in sposa, nel senso che i matrimoni precoci sono matrimoni forzati. Poi c'è tutta una serie di... anche gli altri matrimoni sono spesso combinati se non forzati. E qui è interessante riflettere sui motivi, se non possiamo parlare, ma in discussione dopo possiamo tornare sull'argomento. Direi che forse è un po' semplicistico trovare una spiegazione, come fanno alcune delle donne intervistate dall'autrice, trovare una spiegazione solo nella radicalizzazione del paese, nella diffusione degli estremismi. È vero, a Kabul negli anni 60 e 70, in alcune altre città importanti del paese, si respirava aria nuova, aria di cambiamento, c'erano delle donne che si mettevano la minigonna, potevano partecipare liberamente alle manifestazioni, ma non bisogna dimenticarsi che di quel clima di apertura e in un certo senso di libertà, notando le restrizioni della campagna, delle aree tribali, si avvantaggiarono anche altri gruppi, non solo il PDPA e le forze diciamo, progressiste, ma anche le forze islamiste e fondamentaliste che potevano uscire dalla clandestinità e organizzarsi meglio, con gli esiti poi che tutti conosciamo. Non solo al di fuori delle aree urbane più importanti, in particolare di Kabul, le donne mai si sono messe la minigonna o al di fuori di ristrettissime vite hanno potuto godere di grandi diritti. E quindi è un problema, a mio modo di vedere, anche se questo ormai è quasi un tabù, una di quelle cose che non si possono dire, ma è un problema anche di restrizioni consuetudinarie. Che non sono tanto riconducibili, per cui dalla semplificazione dei media alla religione, perché poi la religione può essere manipolata per far vedere una cosa piuttosto che l'altra, ma sono riconducibili a un determinato sistema produttivo, un sistema economico particolare, e di questo non si discute così male. Quindi dicevo, motivazioni, restrizioni consuetudinarie, motivazioni sì culturali, proteggere le donne attraverso il controllo della sessualità femminile, quindi darne spose giovani perché qualcun altro le debba controllare, qualcuno debba essere responsabile della loro sessualità. Motivazioni economiche, tra le tante risparmiare sul mantenimento delle figlie, perché diventa un problema altrui. un problema di sicurezza, che questo viene descritto molto bene nel testo. Salvare le proprie figlie dalle violenze perpetrate dai signori della guerra, membri dell'opposizione armata, che non è anche talebani, ci sono tanti elementi che fanno parte dell'opposizione armata, le stesse forze dell'ordine, gli stessi contratti, insomma, violenza generalizzata che sicuramente si è acuita nel tempo, ma che da decenni tocca varie parti del paese con intensità altalenante. E quindi motivazioni diverse su cui dovremmo, faremo riflettere. Ecco, tra l'altro i matrimoni precoci, tra le varie conseguenze, hanno quella di impedire alle donne di studiare, di continuare gli studi, e un alto numero di gravidanze. E forse voi saprete che le gravidanze in giovane età, soprattutto prima dei 14 anni, sono a causa di un elevato rischio per la vita delle madri e per lo stesso feto. Poi sono i matrimoni, come anche di vicino Pakistan, per utilizzare, cioè matrimoni combinati, forzati, per riparare i torti, quindi se c'è una diatriba o un problema all'interno di una comunità, viene commesso un delitto, un atto disonorevole, si paga spesso dando una donna, una bambina, spesso delle bambine a seconda dell'entità del danno subito dagli altri, una donna della propria famiglia, una bambina della propria famiglia in riparazione. Poi ci sono i matrimoni di scambio, che hanno anche lì interessante capire qual è il loro significato, perché avvengono. Non tutte riconducibili alla sfera culturale, spesso un modo per risparmiare, perché entrambe le famiglie quindi pagano poco il prezzo della sposa, e poi è un modo spesso anche per consolidare dei legami familiari, dei legami tra gruppi diversi, o anche di venire a una qualche sorta di accordo che ponga fine a delle faide interne al villaggio. E poi ci sono anche fenomeni relativamente nuovi, come quello delle opium brides, cioè delle spose dell'oppio. Sapete che dagli anni 90, poi di nuovo dal 2001 in poi, l'Afghanistan ha questo triste primato del maggiore produttore di oppio al mondo, e sempre di più derivati dall'oppio. E anche un altro triste primato, il paese che al mondo ha più armi di leggero e di piccolo calibro, per tutta una serie di eventi e di motivi che in realtà risalgono già all'Ottocento, alla presenza britannica in questa parte del mondo. Perché le opium brides? Perché ecco, questo è un esempio interessante di effetti perversi delle politiche occidentali di contrasto alle culture del pomodoro d'oppio. Cioè, più queste politiche hanno successo, più aumenta, questo lo dice la stessa Banca Mondiale, la povertà rurale, perché si vanno a prendere a pescare i pesci piccoli e non i grandi trafficanti o le mafie regionali, aumenta la povertà rurale e i contadini non riescono a pagare i propri debiti, e quindi come saldano i propri debiti? Danno ai trafficanti le proprie figlie, indipendentemente dalle tasse, registrano casi di bambini dati ai trafficanti a 2 o 3 anni, immaginate le conseguenze che questo può avere. Ecco, bisogna avere un po' di buonsenso, non è vero che non si sia fatto nulla per le donne dopo il 2001, ma non è neanche vero, come dicono alcuni, che la loro condizione sia nettamente migliorata. Certo, oggi ci sono delle leggi a loro favore, è tornata per le donne possono veramente lavorare e andare a scuola, ma sono diritti che in molte aree del paese rimangono oggi sulla carta. Successivamente nel 2001 sono state introdotte anche le quote rosa, si è tanto parlato sui nostri media della presenza delle donne afghane in Parlamento, per poi rendersi conto, questi rispetto dicevano già al tempo, che non ha avuto nessun impatto sulle politiche del paese. Certo, può essere utile a fine anche col fine di fornire alle ragazze che studiano dei role models femminili, ma non è detto che una presenza maggiore di donne, qui io riesco un po' d'accordo, mi rendo conto che è una cosa un po' controversa, voglia dire politiche favorevoli alle donne. Soprattutto l'illusione che l'introduzione dello strumento democratico potesse portare qualcosa di buono è stata direi ampiamente sfatata, e questo secondo me era prevedibile ed era stato previsto. Ti faccio alcuni esempi. Nel 2009 il Parlamento afghano ha introdotto una legge sul diritto di famiglia sciita che tra le altre cose stabilisce che le donne non possono lavorare e studiare senza il permesso esplicito dei membri maschili della propria famiglia, stabilisce che possano essere date in sposa al raggiungimento della pubertà. E questo forse è inevitabile, direte voi, perché il Parlamento, in fondo, una democrazia, è espressione del volere della maggior parte della popolazione. E la maggior parte della popolazione dà dell'Islam un'interpretazione conservatrice, non l'unica possibile, ma dà dell'Islam un'interpretazione conservatrice ed è lì in contesto attraversati da, diciamo, controllate da figure che potremmo chiamare ultratradizionaliste. Un altro esempio è quello della legge contro la violenza nei confronti delle donne, che è stata introdotta nel paese da Karzai per decreto presidenziale in una fase in cui il Parlamento era sospeso. A dimostrazione di quello che accade spesso in tanti paesi musulmani, quindi ci sono un po' controversia, le leggi più favorevoli alle diritti delle donne, qui potrei fare tanti esempi, penso anche alla Giordania, per esempio, sono introdotte da dei presidenti o dei sovrani, nel caso della Giordania, nel momento in cui il Parlamento non è in sessione, e sono leggi che tipicamente non vengono ratificate dai parlamenti. Questo non sto dicendo ovviamente che la democrazia è una cosa brutta, ma che dovremmo andare oltre l'ovvietà che porta con sé la democrazia tante cose belle. Dipende da tanti fattori che spesso nel semplicismo dei mass media non vengono presi in considerazione. Ecco, tra l'altro tanto si dice anche sulla Costituzione, che prevede esplicitamente l'uguaglianza di genere, anche lì bisogna vedere come viene applicata da una magistratura che è dominata da elementi ultraconservatori. Del resto nella Costituzione c'è anche una clausola secondo la quale non si possono violare i principi della religione di Stato, dell'Islam. Ovviamente, quello sottolineo ancora una volta, il problema non è la religione di Stato di per sé, ma come e da chi viene interpretata. Se non si può fare grande affidamento sulla magistratura, neppure la si può fare sui canali non, diciamo, informali di giustizia, le GIRC, le SURE, stabiliscono, diciamo, risolvono anche le tensioni comunitarie e le richieste di divorzio, le istanze di, diciamo, le denunce di violenza in maniera spesso penalizzante per le donne, e senza ascoltare spesso la parte lesa in caso di violenza. Ecco, certo, questo taglio perché la parte più interessante sicuramente deve ancora venire, anzi, poi ci sarebbe l'autrice di questo bellissimo libro di cui parliamo oggi, ma sicuramente il governo dovrebbe avere la volontà politica di cambiare veramente le cose e di investire di più in che cosa. Ma non esiste una ricetta facile, ma direi l'istruzione femminile, poi questo forse lo sottolinea di meno nel libro, la sensibilizzazione dei maschi, che forse è ancora più importante dal mio punto di vista dell'istruzione femminile, nella riforma del diritto, nella riforma del sistema giudiziario e poi nell'impegno a applicare veramente le leggi, quelle poche leggi positive che ci sono, ma che spesso sono rimaste in questi anni lettera morta. Anche se il governo avesse la volontà di fare queste belle cose, ci sarebbero ulteriori problemi da risolvere. Le risorse a disposizione, ormai l'opinione pubblica è stufa dell'Afghanistan e sta rivolgendo ad altre crisi già da alcuni anni, ma se non sbaglio infatti non parlano più di Afghanistan. Dovrebbe avere anche il governo la capacità di controllare il territorio, ed è risaputo che Kabul controlla solo alcune aree del paese. E spesso quelle che controlla le controlla grazie a un rapporto di reciprocità con signori della guerra che non sono certo rispettosi dei diritti delle donne. Io ecco, sono purtroppo un po' pessimista per il futuro perché nonostante la presenza di donne, delle donne agguerrite, coraggiose di cui parla il libro che ha visto la propria vita, la vita dei propri cari, cercano di rendere l'Afghanistan un paese migliore per le donne, sono pessimista anche perché la comunità, che non è una comunità internazionale, gli Stati Uniti soprattutto e i paesi alleati, stanno favorendo un processo di pace incentrato sul dialogo. Io non posso dire, bello, l'opzione militare è chiaramente fallita sia con ISAF che con il resto del supporto, e quindi non rimane che l'opzione del dialogo. Però dialogare con il nemico ha dei costi. Beh, innanzitutto dovremmo chiederci se può essere efficace portare a qualcosa, perché l'opposizione armata è fatta di tantissimi gruppi diversi, c'è Al-Qaeda, c'è l'ISIS in Khorasan, c'è la rete Haqqani, ci sono tantissimi gruppi di varia natura con agende diverse, anche di natura nazionalista, che loro collaborano, che loro non collaborano. Alcuni sono disponibili a deporre le armi, arrivare a un processo di pace, altri non lo sono. Quindi fare la pace con Battiar piuttosto che con la rete Haqqani può veramente cambiare la situazione. Ma al di là di questo, la domanda principale, soprattutto in quanto donna, persona interessata alla condizione femminile in Afghanistan, la questione fondamentale da chiederci, secondo me, cosa ne sarà dei diritti umani acquisiti faticosamente in questi anni, se elementi dell'opposizione armata che appartengono al campo ultratradizionalista e fondamentalista entreranno a far parte del governo e del Parlamento. È veramente auspicabile che ciò accada, non ci sono veramente altre vie. E qui con questo interrogativo mi interrompo e poi sarebbe interessante sentire anche la vostra opinione al riguardo. Grazie.
Grazie. Allora, per favore, Cristiana Cella, autrice del libro.
Allora, grazie a tutti per essere qui, grazie a Elisa per il suo intervento e grazie a Piero Basso per aver organizzato questo pomeriggio, questa serata. Dunque, il mio libro si svolge per la prima parte a Kabul. A Kabul le nostre amiche ci raccontano che tutte le mattine quando escono di casa non sono mai sicure di poterci tornare, quindi salutano i loro figli e i loro cari con questa sensazione di forte insicurezza, come una piccola spia rossa che rimane accesa dentro di loro per tutta la giornata. Perché? Perché si può capitare nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, e ce ne sono purtroppo tantissimi di posti sbagliati, momenti sbagliati. Nell'ultima settimana ci sono state 250 vittime in una settimana. La precarietà della vita a Kabul è estremamente tangibile. Noi sono stata per l'ultima volta a marzo scorso, e ogni volta che le delegazioni del CISDA vanno, ovviamente i nostri interlocutori si occupano della nostra sicurezza, ma come questa volta veramente non è mai stato. Avevamo 10 uomini che non ci lasciavano mai, non siamo mai riusciti a uscire dalla macchina, siamo scappati una notte perché c'era un pericolo di aggressioni, insomma. Come poi ho raccontato nel libro, uno la mattina quando beveva il caffè ti venivano a raccontare: è successo un attentato lì, è successo là, l'8 marzo Daesh ha preso in ostaggio l'ospedale militare, e mi dicevano: stanno buttando dalla finestra tutti i pazienti e i parenti dei pazienti. Cioè uno è lì, capito, e la vita è questa. L'autista, giustamente, dove è finito l'autista? Suo fratello tornava a casa dall'esercito, sulla via di casa, incontrati i talibani, sono stati sposati sulla strada. Questa è la vita di Kabul, che inizia nella mia storia all'alba, e l'alba c'è questo momento meraviglioso, perché Kabul è circondata da queste montagne altissime, quelle sempre piene di neve, che diventano rosa acceso la mattina presto, l'aria ancora limpida, è un momento bellissimo. Dopodiché cala la cappa e cala la vita, cioè questa vita che è così fragile lì, no? Perché non solo, e questo è Kabul, cioè Kabul è la capitale, ma viaggiare è diventato difficilissimo, rischiosissimo. Ci sono questi ordigni artigianali che vengono disseminati sulla strada, ci sono posti di blocco infiniti, che sono i talibani, Daesh, i signori della guerra, l'esercito che fermano gli autobus, le macchine, e va come va, cioè sono delle vere e proprie roulette russe, per cui anche muoversi è molto difficile. Nelle province, ecco, noi abbiamo avuto un incontro l'ultima volta a Kabul molto, molto interessante, forse il più interessante che abbiamo mai avuto, con le persone, le militanti di Rawa, Brava è l'Associazione Rivoluzionaria delle Donne Afghane, che lavora in Afghanistan dal 77, quindi ha passato combattendo per i diritti delle donne tutta la travagliatissima storia afghana. E loro sono clandestine, sono costrette ad operare in clandestinità in questo momento e si riuniscono una volta ogni 6 mesi, venendo da tutte le province. E noi abbiamo potuto partecipare a questa riunione. E quindi abbiamo avuto un quadro di quello che succede in tutte le province afghane, che non si ha mai, perché nessuno ormai ci va più, capito? Cioè l'Afghanistan è stato, stanno abbandonando anche la Croce Rossa, ha chiuso delle sedi e se ne vanno, capito? La cooperazione internazionale non fa più progetti in Afghanistan, cioè è un posto così, no? È un posto così nel quale però possiamo rispedire tutti quanti gli afghani che sono arrivati qua. Perché si troveranno benissimo sicuramente, pare anche che li lasciano in posti che non sono i loro, per cui si trovano ancora più spaesate e saranno la manovalanza dei talebani e di Daesh del futuro. Che altro si vuole, che altro possono fare? Nulla, no? Ma la comunità europea dice che devono tornare, sono migranti economici e non hanno diritto d'asilo. Bene, prendiamo atto di questa cosa che. Vista dall'Europa, sembra la Svizzera, vista dall'Afghanistan, sembra l'inferno. Va bene, è così. E quindi, niente, stavo dicendo, le province. Ecco, le province sono sostanzialmente in gran parte, cioè la metà del paese in mano ai talebani. Quasi sempre la provincia in mano ai talebani ha una città che è in mano al governo, e quindi c'è un conflitto continuo, un continuo tentativo di prendersi la capitale. Altre province sono sotto il governo. Essere però sotto il governo significa essere sotto i signori della guerra. Questi uomini potenti, che erano già potenti ai tempi dei russi, che la CIA e gli americani hanno nutrito di soldi e di armi fino a sopra i capelli quando stavano in Pakistan e combattevano i russi. Queste stesse persone si sono poi scannate in una guerra civile quando hanno mandato via i russi. Una guerra civile che è una cosa, quando senti i racconti delle persone che l'hanno vissuta, è una cosa terrificante, cioè una città divisa in 1.000 fronti, tutti si sparavano addosso su tutti, un livello di ferocia veramente spaventoso. Queste stesse persone sono quelle che governano adesso le province e che sono in Parlamento. Per questo abbiamo giustamente poche speranze, perché queste persone non possono portare nulla di positivo, sono anche i signori della droga. Di questo immane traffico di droghe, il 93% della produzione mondiale di eroina è afghana, che vuol dire anche che si riversa nel mercato interno. Quindi noi abbiamo visto per le strade, nei centri di recupero, milioni di afghani perduti, cioè mondi perduti, mondi che non hanno più nessuna speranza, anche donne e bambini. In tutto questo, naturalmente. Ecco, la differenza tra le province è che dove ci sono i talebani il fondamentalismo è proprio penetrato nella mente delle persone. Loro dicevano che è difficilissimo lavorare lì, perché quasi tutte queste donne sono insegnanti o psicologhe, lavorano con le donne in province molto pericolose, quindi ovviamente in clandestinità, eccetera. In alcune province però c'è la possibilità di lavorare, quelle dove il fondamentalismo ha proprio sedimentato la sua cultura per anni nel vuoto dell'istruzione, perché nessuno ci va più a scuola, le scuole saltano per aria, sono sede di militare, eccetera. Lì proprio la mentalità è quella che poi porta alla violenza, cioè l'impunità totale, la violenza contro le donne è diventata normale, usuale, nessuno dice niente. Mentre nelle province, soprattutto del nord, che sono sotto i signori della guerra, ed è una paura diversa, quando diceva Piero della paura, è una paura diversa perché come dire, la guerra dei signori della guerra verso il proprio popolo è piuttosto dissennata, per cui uno, cioè, commettono qualsiasi crimine impunemente, hanno la polizia dalla loro parte, quindi è molto affidato al caso, mentre quei talebani loro ci dicevano almeno sai di che morte muori, come si dice, cioè se uno segue le regole un minimo pensa di salvarsi. Questa, ecco, loro dicevano che nel nord, dove invece la penetrazione proprio della mentalità fondamentalista non ha avuto questa forza, la gente ha molta più voglia di studiare, di muoversi, avrebbe, dice, sarebbe l'inizio della riscossa afghana. Il nord dell'Afghanistan, purtroppo sono paralizzati dalla paura. Questo perché comunque non possono fare nulla. Molte regioni poi sono estremamente povere, c'è una povertà tremenda, quindi non hanno i mezzi. In più ci sono questa guerra continua, ha prodotto per esempio nell'ultimo anno 11.418 vittime, che messe una in fila all'altra, cioè nei primi sei mesi del 2017 5.422. La maggior parte soprattutto sono bambini, perché i bambini sono per strada, cercano di sopravvivere, cercano i ferri da rivendere, sono poi delle bombe, insomma. Ed è perché è difficilissimo per la gente dei villaggi, la vita è complicatissima, perché c'è i bombardamenti americani, i talibani presenti che poi magari se ne vanno, e quindi l'esercito e gli americani sparano su casa tua, perché casa tua prima era la sede dei talibani, ma mica perché l'hai scelto te, perché i talibani si sono installati nella tua casa. Queste situazioni poi portano, cioè la guerra di terra, diciamo, è la più sanguinosa, perché le armi sono molto potenti e molto imprecise, quindi vanno do coio coio, come si dice, buttano giù tutto, e quindi sono quelle proprio dove le vittime civili sono maggiori. Quindi, come abbiamo visto, ogni cittadino afghano ha davanti una serie enorme di nemici, non ne ha uno, purtroppo, ne ha moltissimi, ma questo vale per tutti, uomini, donne e bambini. Però le donne hanno molti più fronti ancora, perché hanno il fronte della famiglia e della società, cioè le donne hanno da combattere delle battaglie fortissime, molto difficili, all'interno della loro famiglia, all'interno della società e all'interno del posto di lavoro. Moltissime donne che hanno tentato di fare il loro lavoro, tipo poliziotte, avvocate, giudici, sono state ammazzate, sono molto facilmente ammazzate, e nessuno si preoccupa di punire questi delitti, quindi anche sul posto di lavoro è molto difficile. E poi all'interno delle loro case, come diceva Elisa, appunto le bambine in genere sono vendute e spose verso i 10-12 anni, alcune anche prima, per i vari motivi che ha già detto Elisa, e si trovano dentro una prigione, cioè chiaro che non sono tutti così, però la maggioranza purtroppo è così, cioè non è che io ho scelto, come diceva, ti chiedeva Piero. Sì, è vero, sono storie tremende, perché sono quelle all'interno del progetto di cui adesso vi parlerò, però sono purtroppo tantissime e sono molto diffuse queste situazioni di violenza totale all'interno della famiglia. E le donne hanno delle leggi, è vero, in Afghanistan sono state fatte la legge Eva, la legge CEDA, cioè tutte queste, come si chiamano? Sì, leggi, insomma, che sono a favore per la protezione delle donne contro la violenza. Peccato però che non solo non è stata ratificata al Parlamento, ma quello, vabbè, non vengono applicate, vengono applicate pochissimo. Le avvocate, cioè nel mio libro c'è, la prima parte è la storia di queste due donne, l'avvocata e la sua cliente, quindi tutti e due fianco a fianco lottano attraverso molte difficoltà fino alla salvezza della ragazza, che riesce a scappare di casa e poi a trovarsi una vita diversa. E purtroppo queste leggi è difficilissimo applicarle, cioè le avvocate che io ho conosciuto, ho messo il sottotitolo avvocate a Kabul perché pensavo anche alle fiction della televisione, no? Avvocati a Miami, avvocati a New York, cioè vediamo quest'anno gli avvocati a Kabul fanno un altro tipo di vita. E loro devono, oltre che essere anche delle donne molto coraggiose, perché comunque sono minacciate, ovviamente loro fanno, cioè il lavoro di salvare una persona che subisce violenza dentro una famiglia, magari sono signori, signorotti della guerra e cose armati, eccetera, non è una cosa impresa facile, anche per l'avvocata, perché comunque rischia la pelle. Ed è difficilissimo intervenire, anche una volta che inizia un processo legale, è difficilissimo perché la legge Eva è una legge che viene applicata, secondo l'ONU, il 5% dei casi di violenza, perché implica la punizione del colpevole. E questa cosa è ad un altissimo rischio per la donna, perché vengono ammazzate lei e la sua famiglia, quindi è difficile, cioè deve essere, ci raccontavano queste avvocate, la persona, la donna deve decidere che vuole questo, che vuole accettare questo rischio. Ovviamente si accontenta del processo civile in cui riesce a ottenere il divorzio e già è qualche cosa. Oppure ancora della sciura, perché quando non c'è altro da fare si fa anche questa giustizia dei religiosi, dei membri del villaggio, che però perdonando il cambio di un perdono viene dato questo divorzio. Ma sono tutte situazioni molto fragili e complicate. Ognuna di queste avvocate deve fare questo slalom tra le difficoltà del posto, del paese e le difficoltà oggettive della persona. E, vabbè, poi ecco il cammino quindi che fanno queste due donne è pieno di ostacoli. Io naturalmente in questa parte di romanzo, diciamo, un racconto, ho messo tutte esperienze reali, cioè è raccontato in un racconto, però sono tutte esperienze che io ho raccolto sul campo, cioè io le ho viste queste donne, alcune di loro sono stata anche a casa loro, cioè insomma siamo state nei posti gestiti dalle associazioni che noi sosteniamo come CISDA, AUCA e OPA, che insomma altre organizzazioni. Naturalmente c'è uno degli scopi del mio libro è anche di rispondere a questo silenzio assordante sull'Afghanistan. Non se ne parla più, no, per niente. Anche quando se ne parlava prima, era però un parlare di numeri, di pedine sullo scacchiere, di militari, di governanti, no? Mai si faceva sentire la voce delle persone che lì vivono. E quello che io ho cercato di fare quando lavoravo all'Unità, insomma, abbiamo cercato di far parlare le persone. Ecco, questo libro raccoglie le voci di queste persone. E, allora, sì, quindi ci scrive un'altra cosa che per me è importante anche all'interno dell'informazione è che raccontare storie, secondo me, è una cosa molto più utile come informazione piuttosto che una notizia, perché la storia abbatte questo muro che sempre divide, no? Noi e loro, succede da noi è importante, succede da loro chi se ne frega, i numeri sono questi e basta. Invece la storia ti coinvolge, ti porta dentro la vita di queste persone. E questo, secondo me, è molto più utile. Ecco, io preferisco raccontare una storia di una persona, perché sai chi è, te la vedi di fronte, ti prende, no? Ti prende dentro. E, ecco, e niente, poi, voglio dire, lo scopo del libro è raccontare la resistenza delle donne, cioè le donne che sono in queste condizioni che abbiamo descritto e che hanno il coraggio di resistere da anni, come Rawa, come Opa, cioè tutte queste persone con cui noi lavoriamo, che abbiamo incontrato, che non sono solo le avvocate che rischiano la vita, non solo le persone che lavorano, che fanno le poliziotte, che magari appunto arriva la moto mentre lei torna a casa, la sparano e cade lì per terra e lì rimane. Non è solo questo, ci sono anche le militanti di Rawa, sicuramente, che sono clandestine, ma anche le donne che si espongono, come Malala Joya, Selai Ghaffar, cioè donne che espongono il loro viso. Io ho visto Selai, fanno i talk show televisivi come da noi, e c'era quello di Ekmatyar Gulbuddin, che è uno dei gruppi più feroci fondamentalisti, che gli ha detto proprio in faccia, dice: sai cara, noi abbiamo ammazzato diversi amici tuoi, adesso ammazziamo anche te, non ti preoccupare. Questo in diretta TV, per dire questa è la situazione. E queste donne hanno una vita molto difficile, cioè ovviamente cambiano casa ogni 3 giorni, non possono avere computer, non possono avere telefoni, e la cosa peggiore per tutte le madri è che spesso non riescono a vedere crescere i loro figli perché è troppo pericoloso, devono separarli dal loro pericolo, no? dalla loro vita. Quindi il percorso, diciamo, della resistenza delle donne per me è importantissimo, perché questo libro parla anche di coraggio. E il coraggio delle donne è, secondo me, intriso di generosità, di accoglienza e anche di leggerezza, nel senso che poi quando a queste donne noi diciamo: ma come riesci a tutti i giorni a fare queste cose, tutti i giorni a essere... E noi dicono: ma che mai che sia, cioè è normale, quello che c'è da fare, no? La semplicità proprio, il non perdere mai anche dentro a queste tragedie immani la propria umanità, la propria femminilità, la propria ironia, cioè sono anche straordinarie per questo queste donne che noi abbiamo conosciuto, che abbiamo avuto la fortuna di conoscere. Certo, i motivi di tutto questo disastro, diceva Elisa, non sono soltanto l'aumento del fondamentalismo, però certo che questo fondamentalismo che dura da 25 anni in Afghanistan ha proprio travolto, travisato, è entrato ovunque e la gente non reagisce, cioè l'impunità per questi delitti ha la base dentro a questa normalizzazione della violenza contro le donne, è normale. E purtroppo gli afghani hanno avuto tante delusioni nella loro storia, perché ogni volta gli pareva che qualcosa andasse meglio, e finalmente sono stati dei russi, no, e arrivano i mujahideen, per carità, i mujahideen, 4 anni di morte e distruzione, sono arrivati i talebani, ah, meno male, finisce la guerra, e hanno capito chi erano i talebani, ovviamente. Dopodiché sono arrivati gli americani, lì c'è stata una speranza nei primi anni che davvero le cose potessero cambiare, ci potesse essere un governo migliore. Purtroppo gli americani hanno scelto di servirsi dei loro vecchi alleati, quelli che avevano foraggiato ai tempi dei russi e che sono questi signori della guerra e della droga che adesso fanno il bello e cattivo tempo ovunque. Quindi tra i talebani e loro, diciamo che la situazione, poi c'è anche Daesh naturalmente che c'è, ci sono anche loro adesso, che governano alcune regioni, che è una cosa che ci hanno raccontato, dice, sai dove c'è Daesh, che tiene il villaggio. Allora, ogni persona doveva mettere sulla casa una bandiera, o bianca se aveva donne vergini, o nera se aveva vedove. E loro la sera passavano a raccoglierle, perché la jihad aveva bisogno delle donne, quindi se le portano via. Questo è quello che succede. Quindi, ecco, la cosa importante a cui le nostre amiche tengono molto è che è vero che ci sono delle tradizioni molto misogine in Afghanistan, il Pashtun Wali, cioè soprattutto all'interno delle tribù Pashtun, e c'era anche ai tempi, però era molto diverso, cioè l'atmosfera che si respirava, io sono andata, e questa è diciamo è la terza, poi chiudo, ho forse parlato troppo. Però questo è molto importante, cioè è anche il filo che non si è spezzato dal 1980, che è la prima volta che sono andata in Afghanistan, era un altro mondo perché c'era anche dentro la città una forte resistenza fatta di intellettuali, studenti, gente di sinistra, progressisti, islamici moderati, un insieme di persone molto ben organizzate che avevano reagito molto violentemente contro i russi, soprattutto le donne. Erano molto esposte, poi le hanno ammazzate tutte le manifestazioni. Non ho tempo di raccontarle perché alcune sono delle scene da film incredibili. E comunque era troppo pericoloso, quindi hanno cambiato tattica. Quindi facevano resistenza clandestina, c'erano attentati contro i russi. Infatti, i russi in città non li vedevi mai, stavano fuori dalla città. E questi gruppi sono andati in montagna a combattere insieme. Cioè, dall'altra parte c'erano i gruppi fondamentalisti, che poi sono quelli che sono ancora lì, e dall'altra c'erano questi gruppi democratici, che però di cui nessuno ha mai parlato, e io ci ho vissuto insieme per 2 mesi vicino alle montagne, quindi li ho visti ed erano delle persone che progettavano un futuro molto bello, perché lo cambiavano continuamente, lo discutevano, la sera dopo la battaglia si trovavano, facciamo così, le donne erano fondamentali, una specie di modello del Rojava di oggi più o meno. E purtroppo sono stati tutti ammazzati, perché oltre ad avere i russi che li sparavano, il governo che li sparava, avevano anche i partiti fondamentalisti, per cui loro erano peggiori nemici che non i russi. E quindi sono stati veramente massacrati. Però le persone che ancora oggi resistono in Afghanistan, questi di cui il libro parla, di cui ho parlato, sono quasi sempre figli, nipoti, cioè questa linea è rimasta, cioè queste persone incredibili che avevo conosciuto allora, sono poi quelli che hanno mantenuto una famiglia bellissima con dentro una grandissima umanità, un grandissimo desiderio di democrazia, di libertà e di cambiare il proprio paese, e sono quelle che poi noi abbiamo incontrato. Quindi questo filo, diciamo, è rimasto. Sì, certo che c'era l'Islam, c'è sempre stato, però bisogna dire anche che il veleno fondamentalista è venuto da fuori. Cioè, io mi ricordo che io sono andata in mezzo alle montagne con questa gente, è vero, erano gente pashtun, stavano in queste meravigliose case fortezza che sembrano dei castelli di sabbia, delle cose incredibili. Certo, le donne, vabbè, però le donne reggevano la baracca, c'erano quelle che lavoravano e quindi erano i capi famiglia, quasi sempre erano donne. Per me mi voleva comprare una donna, la nonna di famiglia voleva assolutamente comprare, per fortuna non è successo. Per cui è vero che ci sono queste tradizioni, però realmente la catastrofe attuale è determinata dall'avere puntato, cioè non puoi fare una democrazia se metti Hitler a capo della democrazia, diciamo, non è possibile. È una cosa che non ha senso e questa gente purtroppo si comporta così e continua a far soldi con i soldi che gli diamo noi, perché questa è poi la cosa importante. Noi sosteniamo questo governo, sosteniamo questa gente, purtroppo. E dall'altra parte c'hanno la droga, quindi sono sempre pieni di soldi, pieni di armi, i figli vanno a studiare all'estero, poi tornano in Afghanistan per continuare la tradizione, un po' come il feudalesimo, insomma. Ecco, mi taccio. Ah, no, scusate, l'ultima cosa importante. Non ho parlato del progetto Vite Preziose, va bene. Cioè, ai tempi, scusate, un attimo, torno indietro, nel 2010 avevo fatto dei reportage sull'Unità, sulle donne afghane, le donne che cercavano di studiare attraverso le difficoltà, quelle che raccontavano la guerra civile, le donne, le bambine, spose, eccetera. Da questa iniziativa, proprio perché credevo nelle storie, e ho avuto ragione perché è nata una grande solidarietà. Molti lettori mi hanno scritto dicendo: ma che possiamo fare? Perché raccontare non basta delle volte, no? Bisogna agire. E proprio da loro è nata, abbiamo costruito questo progetto che si chiama Vite Preziose, che è una diciamo, sponsorizzazione o comunque adozione a distanza di un gruppo di donne che sono presenti nei centri legali afghani dove lavorano appunto AUCA, eccetera, le avvocate, così, e nelle case protette. Va avanti da 6 anni, poi l'unità è andata per conto suo, ma il nostro progetto continua da 6 anni e queste donne stanno facendo un percorso tra grandissime difficoltà, ma con questi 50 euro mensili la loro vita è molto cambiata. Perché hanno tutta una, tanto si possono curare, sono tutte malatissime, possono studiare, mandare a scuola le figlie, hanno un potere contrattuale nei confronti del marito, perché i soldi arrivano a me, se ti comporti male non ti arrivano più, sono per le bambine, per mandarle a scuola. E piano piano alcune hanno ottenuto il divorzio, una che era un caso che era venuto fuori su tutti i giornali, una ragazza massacrata dal marito, che io sono andata, siccome è rientrata nel progetto, ed è stata curata, eccetera, sono stata a casa sua, a casa di suo padre, e con l'assistente di AUCA. E questa ragazza poi continuava a piangere, io non sapevo che fare, gli davo il cioccolato, gli facevo le carezze, che era una cosa straziante. Dopodiché, però, lei ha espresso il suo desiderio di studiare. E il padre, siamo riusciti a convincere, ha detto ok, poi questo padre coraggiosissimo che l'aveva portata via dal marito violento. Così. Ora questa ragazza con le sponsorizzazioni, eccetera, eccetera, è all'università, cioè non solo ha fatto la scuola, è stata bravissima, ma all'università è sempre innamorata di uno e si sposerà con uno che ama, insomma, per dire che anche una piccola cosa, la famosa goccia nel mare, a noi non ce ne importa niente perché il mare è fatto di gocce, noi facciamo quello che possiamo. Ora, uno di questi centri legali che abbiamo sostenuto come CISDA, a Jalalabad, che è una delle regioni peggiori dal punto di vista della violenza contro le donne, purtroppo non ha più finanziatori. E quindi abbiamo fatto un crowdfunding su internet per vedere se c'è un volantino là vicino ai libri che ha voglia di partecipare per vedere se possiamo salvare questo. Perché questi centri legali, purtroppo, tutti i progetti che avevamo in corso stanno finendo e non c'è speranza di avere dei finanziamenti, o pochissima speranza. Quindi questo lavoro grande che è stato fatto con le avvocate, con la legalità, con i quartieri per diffondere i diritti delle donne. Un grosso lavoro e purtroppo va a rimanere lì perché insomma, se nessuno rifinanzia queste cose, non dico che sia stato inutile perché molte donne sono state aiutate e salvate, però purtroppo anche il lavoro politico di fondo che è stato fatto dietro a queste cose va perduto. Ecco.
Quasi superfluo leggere il libro perché ce l'ha raccontato con tanta
No,
passione.
dai, con parlo di troppo.
Allora,
Grazie.
io credo che abbiamo qualcuno che ha delle domande da fare, vogliamo osservare, prendete la parola. E... cristiana, Elisa ti risponderà. Silenzio.
Ho un'esperienza, però una decina d'anni fa, io sono di un'associazione che si chiama Mountain Wilderness, e ho fatto un progetto per cui ho offerto al gruppo persone la formazione di guide escursionistiche sulle montagne lì. Ed era gente di Kabul o meno lì intorno. C'è una montagna vicina, vicino, in altura.
È tutta circondata, ecco, le montagne del Hindu
Kush. Il presidente di questa associazione, c'è il gruppo che aveva fatto il progetto, ha girato un bellissimo documentario, esiste ancora, il titolo è Siddhika e le altre. Siddhika è la ragazza che verrà proposto a Biella prossimamente, perché è nel 30° anniversario della fondazione di questa associazione ambientalista di montagna che esce dal...
Siddhika
con le Q. Sì, con le Q. Sì. E io ho conosciuto queste tre, erano tre ragazze, sono anche venute, perché era aperto, forse in quel periodo lì c'era forse più movimento anche di apertura. Loro raccontano, nel documentario molto bello, veramente, il progetto prevedeva una continuazione l'anno dopo, che era formazione di guide. L'anno dopo hanno avuto, sempre per conto del Ministero degli Esteri, anche italiano, la possibilità di venire in Italia. Questo gruppo che aveva il diplomino, ed erano ragazzi e ragazze. E le ragazze sono potute andare, partecipare, perché uno era un cugino, e quindi in casa si vede che era una famiglia anche aperta, e sono dovuto andare, altrimenti. Le altre due, ad esempio, una ha avuto questo appoggio perché era una famiglia forse aperta, le due amiche perché fosse nell'ambito familiare. Quindi io ho parlato, ho conosciuto questa ragazza, bellissima ragazza, e loro hanno avuto questo progetto, hanno fatto gli esercizi di montagna, anche di alpinismo. Tanto è vero che l'anno dopo sono venute in Italia, e qui era... Abbiamo presentato il documentario, ma abbiamo incontrato i ragazzi. E io ricordo, comincia con questo, visto di queste tre ragazze su una di queste alture, che si vede lì la città.
Eh sì, perché ci sono due colline.
Sì. E loro che parlano, no? Sono gente che va a scuola. E dicono delle prospettive che potevano avere, non so, bravissime poi anche turisticamente, dall'Europa erano su tutto il materiale, scarpone, tutto, no? Perché sono state proprio in greve. E qui sono state circa una settimana, no, di più, 15 giorni. Sono state ospitate anche dal nostro come specie di corso di aggiornamento che abbiamo fatto per tutti. E quando sono presentato la Berga Montale, e poi in questo documentario abbiamo potuto parlare con le ragazze, non solo, ma siamo stati anche in una gita giovane, in un'altra montagna.
È vero, purtroppo mi sa che ora andare a spasso sulle montagne afghane non sia,
sì,
non sia tanto consigliabile, meglio che vengano a farlo qua. Piuttosto...
Io mi ricordo la prima festa, loro erano felicissimi di aver partecipato. Ho chiesto a quella più magica che prospettive.
Poche, o molto lunghe.
E non so neanche come sia, anzi io credo che non sia più grande.
Grazie mille,
speriamo di vedere. Scusate, solo della Carla Dazzi, che è una nostra compagna del cinista, che poi sono anche nel libro alcune,
sì.
Mi ero scordata di lui.
Io credo però che non so se si è sentito molto, forse meglio se vieni qui.
Volevo sapere, esiste un'opposizione a questo governo? Voglio dire, è possibile? Esiste da
tutto? Dovrebbe andare al microfono perché c'è la registrazione in streaming, se no non...
Sì, pensavo di avere la voce forte. Ripeto, volevo sapere, esiste un'opposizione a questo governo destra, diciamo, questo governo del signor Berlusconi?
Questi di cui abbiamo
parlato? No, sono formalmente fanno parte del governo, ecco.
No, fanno parte del governo.
Quindi non c'è
un partito che si chiama Bastaghi, che è il Partito Democratico, che è contrario all'occupazione.
Sì, però non esiste come la nuova democrazia.
Però non è nel governo, certo.
Ecco, quindi non
all'interno del Parlamento penso proprio che...
Non esiste. Ecco, no, per sapere. Il secondo, un approfondimento. Come questa associazione... come riesci a fare formazione? Cioè, visto che la società è così disgregata, queste persone sono così in pericolo, come riescono a formare, come sono saturati per formare le altre persone, come voi potete aiutarle?
Sì.
Perché mi piace.
Sì, il lavoro dell'istruzione è quello che fa la ONG, si chiama OPAC, con la quale lavoriamo da molti anni. E loro fanno corsi di alfabetizzazione e di artigianato per potergli dare un minimo di capacità, insomma, per poter lavorare in seguito. E fanno però un lavoro molto grosso sul territorio. Loro lavorano ad Afshar, che è un quartiere di Kabul a maggioranza Zara, che è stato massacrato da Massoud, il famoso Massoud, ne ha ammazzato praticamente tutti in questo quartiere ai tempi della guerra civile. Ed è un quartiere, insomma, difficile, povero, eccetera. E loro lavorano molto nei comitati di quartiere, nei comitati di base, cioè allora tu perché non vieni a scuola, vieni a scuola, vanno nelle famiglie a convincere i padri a lasciarle andare. Fanno tutto questo lavoro e hanno proprio questa scuola. Che però, ecco, mi ricordo la prima volta che sono stata in questa scuola, che era il 2010, e molte di queste ragazze dicevano che venivano a scuola di nascosto col burka. Quando il padre o marito se ne andava, ricordo questa donna grossa che aveva 9 figlie, diceva: io cosa sto a fare a casa in un angolo con un muro con questo disgraziato che mi mena e c'ho 9 figlie, io vengo a imparare a imparare a leggere e a scrivere perché poi insegno alle mie 9 figlie e magari hanno un futuro migliore. L'istruzione è fondamentale in Afghanistan, è il punto centrale per qualsiasi progetto. Importantissimo. Comunque questo tipo di lavoro, anche nei villaggi vengono fatti questo lavoro di terreno anche molto intorno, perché adesso le scuole sono quasi tutte vuote perché le famiglie hanno paura di mandare le figlie a scuola, figlie soprattutto, alcune le fanno saltare i talebani una dietro l'altra, altre sono occupate dalle varie milizie e quindi insomma la scuola è un'ipotesi un po' così, insomma sono pochi quelli che riescono ad andarci nelle città, nei posti più protetti, quindi questo lavoro è molto importante sul territorio, diciamo.
Altre domande? Anche lei si può dire qui, si va.
Desidererei sapere se quel Massoud che lei ha citato è quel tizio che veniva considerato un eroe combattente contro i russi, che è stato ucciso dai fondamentalisti, un come se è entrato, e che era un poeta, era un intellettuale anche, e cosa ha fatto?
È stato presentato
sì,
così dalla stampa internazionale, però lui era uno dei tanti signori della guerra che hanno partecipato a questa guerra civile e che si sono alleati a volte a 2x2, poi litigavano, si alleavano con l'altro e hanno massacrato e tirato giù la città intera. Quindi anche a Kabul ci sono queste gigantografie di Massoud, ogni piezo spinto c'è Massoud che ti guarda. E anche sulle macchine, mi ha chiesto il nostro autista, dice: Massoud, perché tutti quanti c'è la foto di Massoud? E dice: ma perché se c'hai la foto di Massoud passi prima nel traffico, no? Pensano che fai parte del gruppo di Massoud e allora ti fanno passare.
Io ho sofferto quando ho saputo che...
Sembrava invece sì, purtroppo... Purtroppo
male, era così. Poeta, sensibile.
Sì, però sensibile ma... Ad Ospon è un altro bel simpaticone. ce ne sono parecchi, non mancano.
Vedo un po' di silenzio in sala, ma leggetelo. Scoprite per esempio che c'è un dirigibile, questo l'ho scoperto leggendo, non ho mai immaginato, un dirigibile che passa su Kabul sorvegliando quello che appena detto.
Ci sono dei macchinari che registrano tutti i movimenti della città.
Però la parassina non ha preso la parola.
E se si liberalizzasse la cultura dell'oppio, cosa succederebbe secondo te?
La cultura dice da noi,
no, non dico la...
Come se liberalizzasse là?
Allora dillo a te, perché questo
è un caso di coltivazioni.
Sì. Da 10 anni è stato proposto di farlo, secondo la Svizzera, anche in Italia c'era abbastanza consenso verso questo progetto, che avrebbe vari effetti positivi. Innanzitutto renderebbe possibile controllare la produzione di droghe, togliere terreno a tutti questi neurotti.
La liberalizzazione, dici, come quella che si intende qua da noi, fatta là?
Come quella che è venuta in India, sostanzialmente, a scopi farmaceutici, fa in modo che lo Stato controlli la produzione di oppio in determinate aree per poi convogliare la produzione verso sostanze, cioè, piace, sì. Come famiglia. E questa secondo me non è una brutta idea, però c'è un bel problema, a parte che anche in India funziona fino a un certo punto, perché poi la produzione di droga illegale si è spostata altrove. E poi il problema dell'Afghanistan è che forse è difficilmente fattibile in una situazione in cui lo Stato non è in grado di controllare il territorio, quindi non potrebbe controllare che effettivamente poi la droga prodotta va... come controllare poi il transito della droga, cioè,
sono 6.000 tonnellate quest'anno, l'eroina.
L'effetto più virtuoso sarebbe a livello globale, perché nei paesi poveri si muore non solo di più, ma anche con più sofferenza, perché non ci sono a disposizione i nostri medicinali, i nostri antidolorifici. L'offerta sembra che non sia sufficiente a coprire la domanda a livello globale. Però appunto il Pakistan è un paese complicato, quindi molto di meno.
Lo vedo difficile, dato che appunto 6.000 tonnellate, 200.000 ettari coltivate a papavero, tutto in mano a questa mafia feroce che controlla tutto il traffico, tutte i vari passaggi, eccetera. Mi sembra difficile che riescano, cioè se riuscissero a convincerli, ma... La vedo un po' dura per la verità, però perché poi questa eroina arriva da noi, cioè ammazza i ragazzi nostri, cioè da là arriva, solo da là ormai arriva. Quindi certo.
Uno dei problemi con il contrasto della droga è che ogni agenzia, ogni paese ha seguito un po' una strategia diversa. Quindi a un certo punto gli Stati Uniti hanno promosso la erogazione aerea, cioè la distruzione dei campi d'oppio, secondo il modello colombiano, che ha una modalità abbastanza indiscriminata e che è stata assolutamente poco efficace, sono controproducente in Afghanistan. Altri paesi, altre agenzie hanno portato avanti modalità diverse, come c'è stato il programma, per esempio, dell'Alternative Livelihood, volto a finanziare la conversione dei campi occupati d'oppio in campi di grano, per esempio. Ma anche lì la cosa non ha avuto un esito molto positivo. Insomma, magari l'anno successivo i contadini che hanno ricevuto i fondi hanno smesso di coltivare oppio, poi però finiti i soldi sono tornati a coltivare oppio, che è una cultura molto redditizia, è un prodotto facilmente stoccabile per anni e quindi è razionale in realtà produrlo.
Poi anche se vai nel
piccolo,
se vai proprio sul territorio, poi questi piccoli contadini sono anche tenuti in scacco dai grandi trafficanti, cioè non è che possono tanto fare come gli pare, perché ci raccontavano appunto alcuni che a volte questo poveraccio finalmente ha il suo raccolto che può sfamare la famiglia per l'annata, eccetera, arriva la polizia e gli porta via le cose, cioè o paghi o se lo portano via. E quando poi queste rimangono senza l'oppio, siccome i grossi trafficanti gli hanno prestato i soldi per fare tutto ciò, è lì che le bambine vengono date in cambio dei soldi che non ci sono, che sono le famose spose dell'oppio, cosiddette. Per cui il territorio, cioè questa cosa che tu dici, mi sembra appunto, o tu controlli veramente il territorio, oppure è difficile.
E poi c'è il problema della corruzione dei funzionari ai posti di blocco dentro il paese e ai confini. In realtà il paese è una regione che ha fatto di più per contrastare l'oppio, che è un grosso problema internamente al paese, è l'Iran. L'Iran ogni anno ci rimette tantissimi uomini, spende tantissimo per cercare di fermare, di frenare perlomeno l'importazione illegale di oppio dall'Afghanistan. E tra l'altro l'oppio sempre di più è raffinato nei laboratori sul confine con l'Afghanistan. Questo è un altro problema, un confine estremamente poroso che è facilmente attraversato da milizie, armamenti, volontari, oppio più raffinato, cioè, con la collusione non solo di funzionari corrotti, facilmente corruttibili anche perché hanno uno stipendio estremamente basso, ma anche con la collusione di in parte probabilmente di alcuni settori dei servizi segreti, delle forze armate del governo pakistano. I problemi sono estremamente intricati, c'è anche la questione del Pakistan, della convivenza pakistana, la militanza e la produzione di oppio. Ormai gli esperti ritengono che l'opposizione armata, i trafficanti di oppio e di armi siano sostanzialmente indistinguibili gli dagli altri. Si prestano soccorso a vicenda perché avevano uno stato debole negli interessi di tutti, ma ormai a seconda delle situazioni fanno una cosa o l'altra, cioè i trafficanti talora portano avanti gli interessi anche dell'opposizione armata e viceversa. E poi attraverso l'Afghanistan ci sono anche altri traffici illeciti di cui si parla poco, ma che preoccupano molto: il traffico di organi, il traffico della prostituzione, della donne, dall'Asia centrale, che è veramente una piaga dagli anni 90 in poi. Le condizioni economiche dell'Asia centrale sono precipitate ed è emerso il problema della prostituzione della centro asiatica, che attraverso l'Afghanistan e il Pakistan arrivano ancora la Turchia e altrove. E poi c'è tutto quel campo dell'illegalità legato anche all'immigrazione, quindi certificati, documenti falsi, eccetera, eccetera.
Comunque, voglio dire, quando il traffico della droga è in mano ai signori della guerra e della droga, che sono alleati degli Stati Uniti e nostri, è difficile che facciano qualcosa, cioè, capito, il nodo è che quelli sono gli alleati nostri, questa gentaglia qua. Quindi vuol dire, noi gli diamo i soldi e l'accordo è, gli americani hanno detto, bene, noi governiamo tramite questa gente qua, ce la teniamo perché ci serve, in cambio non gli diamo fastidio. Non dargli fastidio significa non lo prendi le scatole con l'oppio e l'eroina. Cioè, di fondo, hai capito, mi sembra che, hai capito, la volontà non c'è, perché se no, qualcosa, se no da che ci sono gli americani è aumentato da quasi zero fino al 93%, qualcosa sarebbe cambiato, invece è un'esplosione, di ogni anno si moltiplicano gli ettari e le tonnellate, una roba allucinante.
Sì, il 93% anche nel 1999, diciamo che poi dopo un anno di sosta, di riduzione drastica della produzione, si è tornata ad aumentare e acquisire quei livelli di record. Il problema è che poi gli Stati Uniti hanno voluto applicare all'Afghanistan lo stesso modello, diciamo, di alleanze con i signori della guerra, i capi tribali, che in Iraq qualche risultato in condizioni completamente diverse ha avuto come strategia, ma l'Afghanistan è un paese diverso, e di questo forse gli americani sono resi conto fino a un certo punto. Grazie. Non so se è d'accordo, sì. Ecco, devo dire che leggendo le interviste delle donne, non solo manca molto un'autocritica, però una consapevolezza anche del problema delle consuetudini dell'area Pashtun, che questo sia poi uno determinante. ma comunque c'è anche quell'elemento. Ma poi mai una menzione, forse solo in caso di un'intervista, come si può dire, della responsabilità dei paesi del Golfo, soprattutto dell'Arabia Saudita. Perché diciamo, che poi la colpa sia dell'Occidente, eccetera, non lo sappiamo, no, certo, si può dire
altrimenti. Questi erano stati finanziati dalla CIA, dall'Arabia Saudita, dal Pakistan.
Sì, ma ci sia un grosso peso nel processo di wahabizzazione del mondo musulmano, sì, sì. Il finanziamento di armi volte alla difesazione del paese proveniente dal Golfo. Non lo sappiamo, però anche nella mia esperienza diretta con tante donne afghane è un elemento che sicuramente non è una cosa per voi occidentali, cioè, è vero,
no, certo, perché parlano benissimo, ti dicono questo, però di fatto sanno bene che lo ha visto comunque è una politica estera dell'Arabia Saudita dai tempi, cioè loro si sono infilati, no? Quindi che questa ideologia viene di lì sicuramente, quella che viene poi stata imposta lì, no? Però noi l'abbiamo finanziata quando sì, c'è questa modellore, voglio dire, ai tempi dei russi, perché questi qua erano dei personaggi, scusa, il Gulbutin e il Matyar, con cui adesso hanno fatto la bella pensata di fare gli accordi, che anche l'Unione Europea dice, ah che bello, modello degli accordi che faremo con i talibani, meraviglia delle meraviglie. Questo signore, quando io ero sulle montagne con questi mujahideen, i villaggi erano terrorizzati, cioè Dio arriva peggio dei russi, cioè erano più spaventati che dai russi, quindi questo già allora era un personaggino così, e è stato parecchio nutrito, poi è andato nell'albo nero, là, che non si è, poi dove sono tirato fuori e l'ha messo lì. Però la gente, come le persone che conosciamo noi, è molto spaventata al ritorno di quest'uomo, perché lui è il più potente, il più feroce, ed è della zona del nord, quindi potrebbe avere potere al nord dove tiene a bada la Russia che nel frattempo avanza con le sue strategie, e quindi è un elemento importante, però capito che cosa diventa questo paese?
Sì,
come adesso, non dire uno si fa il suo, qua c'è quello, c'è Attala, c'è Dostum, là. C'è coso, qua ci sono i talibani e buona per sé.
Forse questo signore è stato il macellario in Kabul, credo, Matyar, no?
È Matyar, sì.
È tutto un programma.
Tutto un programma, sì. Sì, forse troppo prontamente cerchiamo sempre in Italia, in Occidente, di cercare l'elemento buono. Così come l'Unione Europea ha attivamente, cioè, finanziato, sostenuto in vario modo Massoud, di cui parlavamo prima, così oggi cerca di delle personaggi forse da sostenere, illudendosi che siano la soluzione, ma sinceramente non saprei dire chi è peggio oggi tra Dostum, Matyar, Daesh, piuttosto che talibani, poi Afghani, insomma.
Ce n'è per tutti i gusti, ce n'è uno. Il meglio per gli afghani non esiste, cioè si parla sempre del meno peggio, cioè il meglio proprio ormai.
Il meglio sono le vostre donne che impariamo a conoscere anche attraverso questo libro, che non avesse ancora preso, lo trova lì in camera.
Bravo,
quindi da dire questa cosa, no? E poi c'è il progetto Città di Libera, la pubblicazione, non so, è fornito. Il progetto di prezioso di cui ci ha parlato. Se non ci sono altre domande, io ringrazierei prima di tutto le nostre amiche che ci hanno intervenuto brillantemente per il giorno. Ringrazierei tutti voi che siete qui, ringrazierei la Casa della Cultura che ci ha ospitato,
grazie.
E poi basta.
Non è una cosa triste, io dico.
Sì.